Allora, lezione numero 18, seconda parte, siamo sempre nella giornata del 28. Ho voluto ricordarvi, ripetere, insomma, ancora una volta, i temi molto ricchi, molto, molto densi, che ruotano attorno alla lettura di un testo letterario, per come vengono esposti in questo saggio, per tanti aspetti ragguardevole, del 1983, testo e interpretazione. A pagina 317 del saggio di testo e interpretazione, Gadamer menziona, diciamo in maniera abbastanza così cursoria, alcune diverse forme di lettura. Penultimo paragrafo, quindi metà inferiore della pagina, ecco, Gadamer parla ad esempio di lettura ad alta voce, di lettura silenziosa, qualche riga sotto di declamazione, declamare, vorsprechen, equivale a recitare qualcosa a memoria davanti a qualcuno, quindi senza un testo che si sta leggendo, ma attingendo alla propria memoria personale, oppure leggere ad alta voce, cioè fare una sorta di reading, come si dice, cioè rivolgersi a un pubblico leggendo un testo di qualcuno. Sono tutte maniere di ridare voce al testo, ma ognuna di esse ha una sua specificità. Finora abbiamo parlato dell'elemento comune, no? Di queste diverse maniere di leggere, ne abbiamo parlato nella lezione scorsa e ancora in quella nell'ultima parte della lezione di quest'oggi e in quella ancora precedente. Adesso però è importante scendere un po' più nel dettaglio per affrontare questo tema della lettura in tutte le sue articolazioni, o comunque approfondendo un po' le differenze all'interno di questa categoria più ampia. Allora, il testo Voce e Linguaggio parla della lettura in una chiave diversa, ma non così diversa da risultare, diciamo, incomprensibile. La costruzione di questo saggio ruota intorno a tre parole che vengono enunciate alla seconda riga del testo, a pagina 42. Parlare, scrivere, leggere. Allora, abbiamo visto sia nel testo eminente sia in testo e interpretazione che lo scrivere in molti casi altro non è che una trascrizione del parlato, o comunque è l'estrapolazione del senso del discorso parlato, che viene quindi fissato in forma scritta. Abbiamo visto anche quanto ampia può essere la gamma di questi interventi della scrittura rispetto al parlato. Abbiamo però detto una cosa di fondo, che ribadiamo anche qui, per cui la scrittura, quando si rivolge a un parlato, la scrittura non è la semplice ripetizione parola per parola di ciò che è stato detto, ma è appunto l'estrazione del senso, quindi nasce da una forma di idealizzazione che tra l'altro impedisce di recuperare tutti gli aspetti fonici e gestuali, per non dire della presenza complessiva del parlante, che sono invece molto rilevanti quando noi assistiamo a qualcuno che ci parla o che parla in generale a qualcun altro. Allora, il tema dunque ci è noto, e in questo saggio inizialmente Gadamer, che ripeto risale a una fase in cui i problemi non sono ancora stati analizzati e sgrossati con tutta la finezza necessaria. In questa fase Gadamer si limita a fissare due modalità di rapporto tra il parlare e lo scrivere. Siamo a pagina 47, inizio del paragrafo centrale. Posso dunque constatare, Gadamer in qualche modo dice una cosa che già sappiamo, e cioè che la scrittura si può rivolgere al linguaggio in due modi diversi: o sostituendo il dialogo vivente, cioè facendo quel lavoro di fissazione, di estrapolazione che abbiamo detto, no? Oppure si può rivolgere al linguaggio in un altro modo, cioè costruendo un testo che non tiene conto del parlato in quanto tale, ma accampa un diritto di senso, un diritto di forma, sto leggendo, che non spetta altrimenti al suono della parola parlata destinato a svanire. Cioè, esiste una forma di scrittura, che è quella dei testi letterari, ma non solo, che pretende di essere portatrice di un significato e di un valore senza dover rinviare a una situazione linguistica originaria. Allora, questa divisione è una divisione per certi aspetti ancora elementare, che è stata parzialmente rimessa in discussione nei testi successivi. Dunque, adesso non dobbiamo, come dire, dopo aver disceso le scale, salirle di nuovo. Non è questo il punto. Teniamo conto di come è costruito questo saggio, semplicemente questo. Dunque, parlando di sprechen, cioè di parlare e di scrivere, schreiben, Gadamer si ferma a questa divisione fondamentale. C'è un rapporto tra queste due dimensioni. Il primo rapporto consiste nel sostituire il dialogo vivente, cioè la comunicazione viva, la scrittura che prende il posto di. Oppure la scrittura che vuole battere una via del linguaggio che è per certi aspetti nuova e indipendente, scusate, indipendente da una situazione linguistica originaria. L'arte della parola, l'arte del linguaggio, le belle lettere cosiddette, non si rifanno a discorsi già consumati, non si riferiscono all'uso, cioè non producono discorsi che poi entreranno nella catena delle azioni e delle possibili interpretazioni di queste azioni. Ma fanno un discorso, diciamo, che vuole valere di per sé, che vuole essere anzitutto bello. Belle lettere, sta appunto a indicare che il linguaggio può essere usato anche, diciamo, allo scopo di produrre questa specie di unità tra significato e forma linguistica, sonora, fonica, che ormai cominciamo a conoscere, e in cui semplicemente il linguaggio si mostra come tale, realizza se stesso, arriva alla sua diciamo, automanifestazione. In questo senso abbiamo a che fare con uno scrivere, pagina 48, 6 righe dall'alto, che crea qualcosa sia per il lettore che già si suppone di avere, sia per quello che si deve conquistare. Si scrive guardando, diciamo, al lettore e allo scopo di produrre qualcosa che valga di per sé, che abbia un valore autonomo, indipendente dall'uso che noi possiamo fare di certe forme di scrittura. Dunque, una forma di scrittura che è svincolata dall'esercizio delle attività, diciamo, prosaiche legate alla dimensione del lavoro, alla circolazione sociale dei messaggi. La letteratura fa parte dunque di questa seconda maniera di essere del linguaggio e diciamo in questo ambito allora noi possiamo cogliere un ruolo, vedere un ruolo davvero rilevante per il terzo termine che abbiamo menzionato, cioè per la lettura, parlare, scrivere, leggere. Anche da qui vedete che Gadamer, come dire, salta molti passaggi che invece saranno considerati nei testi successivi, e cioè non si occupa della lettura dei testi non letterari. Giusto? Che ricordiamolo, è tale perché alla fine produce una specie di scomparsa del testo, in quanto del testo medesimo ci interessa soltanto il suo senso, ovvero il suo contenuto. Non ci interessa invece la manifestazione linguistica, quella che invece verrà fuori prepotentemente con la letteratura. Dunque, anche da questo vedete che questo saggio, come dire, ha un orizzonte più ristretto, più limitato rispetto ai saggi successivi, ma a noi interessa perché in virtù proprio di questo sguardo più circoscritto, in realtà si concentra meglio, vedremo, sul tema che poi stiamo seguendo dall'inizio del corso, cioè del rapporto tra il testo e la sua lettura. Dunque, a questo punto, quando noi ci rivolgiamo dunque a quella forma di linguaggio che non si rivolge più al parlare, ma cerca di istituire qualcosa che valga per sé, al di là della comunicazione discorsiva ordinaria, a questo punto la lettura diventa particolarmente rilevante. E perché diventa rilevante? Perché diventa, come dice Gadamer a metà di pagina 48, nel paragrafetto centrale di 5 righe, perché il leggere non è un terzo fenomeno che viene ad aggiungersi alla scrittura e al linguaggio, bensì è proprio ciò che li lega l'uno all'altro. Solo per il fatto di essere letta, la scrittura è un fenomeno linguistico. Cioè, sulla base, diciamo, dell'impianto di questo saggio, Gadamer a un certo punto, dopo aver, diciamo, messo in connessione diretta il parlare e lo scrivere, dopo aver detto che c'è una scrittura che si occupa del parlare in qualche modo e c'è un'altra forma di scrittura che invece non si occupa del parlare, la relazione è duplice, ma appunto può portare anche, come dire, a una separazione, no? Dopo aver detto che quindi parlare e scrivere possono stare in un duplice rapporto diretto, passa a considerare invece il ruolo del terzo elemento, cioè del leggere, che mette in relazione lo scrivere con il parlare. In che senso? Ripeto, ci stiamo occupando della lettura di un testo letterario, solo e soltanto di questo. In che senso la lettura mette in rapporto la scrittura con il linguaggio? Perché leggere un testo scritto in generale e in particolare un testo letterario con tutti i problemi del caso equivale a riportare al linguaggio, cioè alla lingua viva, qualcosa che invece è stato fissato, che è uscito dal circuito dei discorsi. Dunque, la lettura, che può essere ad alta voce ma anche silenziosa, in ogni caso consiste nel ridare voce alla parola scritta. Dunque, consiste nel riportare la scrittura alla lingua, in qualche modo. Non è che il testo scritto non sia scritto utilizzando i caratteri di un certo alfabeto, i termini di una certa lingua, le strutture grammaticali e sintattiche della lingua in questione, eccetera. Ma questa specie di ossatura, di costruzione puramente formale del testo, non è mai pienamente linguistica, non è mai pienamente linguaggio, finché non viene riempita del suono, della parola viva. In questo senso la lettura, come dire, non si aggiunge come qualcosa di esterno alla scrittura, al linguaggio, ma li lega gli uni all'altro. Cioè, riporta l'uno all'altro e, appunto, nella lettura, linguaggio e scrittura raggiungono la loro massima intimità. Qualche riga sempre qualche riga sopra, sempre a metà della pagina 48, massima intimità. Allora, questo è, diciamo, l'impianto del testo, in cui la lettura viene intesa in questo modo. Come vedete, qui Gadamer non si pone in prima battuta tutti i problemi che ci siamo lasciati alle spalle nel testo precedente, ma questa, diciamo, impostazione per certi versi più semplice ci serve poi per focalizzare in maniera più chiara probabilmente ciò che a noi interessa. Quello che segue nelle pagine successive, da pagina 49 in poi, è una specie di descrizione delle forme più varie di lettura. Di nuovo si ribadisce che in fondo a pagina 48 compitare o sillabare, come fanno i bambini quando imparano a leggere, leggere in questo modo ovviamente non equivale a leggere, perché abbiamo visto quanto dipenda dalla lettura, diciamo, la presenza stessa del testo e la possibilità che ha il testo di realizzarsi attraverso la lettura e attraverso la partecipazione a questa lettura di un uditorio. Diciamo, entriamo nel vivo, a cominciare da pagina 49 in fondo, quando Gadamer mette in fila una serie di maniere di leggere, di forme di, appunto, stabilire un legame tra scrittura e linguaggio attraverso la lettura stessa. Penultima riga di pagina 49, recitare, declamare, leggere a voce alta, leggere in silenzio. I rispettivi verbi tedeschi sono rezitieren, vorlesen per declamare, che il traduttore di testo e interpretazione traduceva spesso come leggere ad alta voce, che invece qui corrisponde a lautslesen, declamare, vorlesen, leggere a voce alta, ad alta voce, lautes lesen, e infine stilles lesen, leggere in silenzio. Dunque abbiamo piccole differenze nella traduzione, ma credo che riusciamo comunque a orientarci. Allora, c'è una scalarità. Queste forme di lettura sono governate da una scalarità. Cercheremo di capire di cosa si tratta.